Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Famoso per noti serial e programmi televisivi italiani, attore di penultima, diciamo, generazione, data poco passato
i 40,
sì. Già fa sentire la sua voce, grande esperienza teatrale e cinematografica, già allievo e adesso insegnante al Centro Sperimentale di Cinematografia, apprezzatissimo dalle signore e delle ragazze per la sua avvenenza, e però mi sembra di potervi assicurare, cari amici, che già dal primo contatto telefonico e adesso di persona, nonostante questo, nonostante i suoi pochi anni, Alessio Di Clemente, benvenuto.
Benvenuto a voi, grazie.
E bentrovati, cari amici, da Laura De Luca, sia un antidivo, conferma?
Sì, assolutamente, anche troppo.
Perché anche troppo? Nel senso che resiste alle persone che la fermano per strada?
No, non è quello, perché in realtà spesso incontro persone che mi dicono: ah, mai visto un attore su un autobus, ho mai visto un attore sul tram, io faccio la vita che facevo prima.
Insomma, non è un vezzo.
No, ma non è un vezzo. C'è una forma di mistero che dovrebbe, su cui giochiamo noi attori, nel senso la gente vorrebbe vederci, anela a vederci, per cui meno ti fai vedere più crei mistero. È anche giusto, nel senso è funzionale, però non mi appartiene, allora niente, lasciamo perdere.
Beh, può rappresentare un problema però questa scelta di vita, nel senso che insomma si può essere disturbati nella propria privacy. Se
no,
si
disturbati
cerca di
mai.
Fare... Disturbati, nel senso comunque ostacolati, anche se piacevole, anche se ovviamente è un piacere, è sempre un piacere, no? per l'attore.
Sì, sì, e poi bisogna tenere sempre presente che è il pubblico che ci permette di essere quello che siamo, per cui io devo sempre ringraziare comunque le persone che mi fermano, che mi seguono, che dimostrano affetto, insomma, attenzione.
E in qualche cosa il mondo dello spettacolo la disturba un pochino?
Beh, più di qualche cosa, però...
Nonostante la gratitudine per il pubblico, però...
No, è la gratitudine macchina... anche per l'ambiente in cui mi muovo, chiaramente.
Però c'è qualcosa che...
Ma in realtà si è un po' allargato a tutta una serie di cose che col nostro lavoro, inteso come professione, hanno poco a che vedere. C'è tutta una serie di frivolezze e, diciamo, orpelli di cui si farebbe volentieri a meno, soprattutto per chi viene dal teatro, che è abituato a lavorare in maniera concreta. Però basta, voglio dire, eliminarle dalla propria vita e far finta che non ci siano, ecco.
Da pochi giorni, da qualche settimana, è stato appunto in teatro con uno spettacolo un po' insolito, almeno per l'immagine che ne so, dalla televisione, lei ha di recente, che la gente ha acquisito di lei, uno spettacolo alla Cometa Off qui a Roma, Suerte, tratto da un testo, un testo letterario. Vuole raccontare qualcosa di questa scelta?
Sì,
un po'...
molto rapidamente. È tratto da un libro di grande successo di Einaudi, che si intitola Suerte a sua volta. Il mio è un monologo ed è una cosa un po' particolare, è la vita di un narcotrafficante. Ed è l'unico narcotrafficante che è riuscito a sdoganarsi dalla sua vita di bandito, diciamo, le cose come stanno. È riuscito a ricostruirsi una vita, come dire, pulita, ad avere una rinascita. La cosa, se posso raccontare, divertente è che, come in tutte le cose, è diventato una specie di meta di pellegrinaggio per i suoi ex colleghi, nel senso che lui riceve visite da narcotrafficanti di tutto il mondo che vogliono venire a vedere chi è quell'unico, pare, nel loro ambiente, che è riuscito
a liberarsi,
a ricostruirsi una fortuna facendo un lavoro onesto,
a rinascere completamente. Quindi è la storia di una conversione.
È una storia di una conversione. Di un riscatto più che di una conversione, ecco, sì. Perché poi lui non rinnega il suo passato. Lui dice: io applico le stesse regole di prima, a un mercato diverso. però è sposato, ha una figlia, insomma, diciamo che si è messo su una strada un po' più...
Allora, l'autore di questo testo Einaudi che lei ha citato è, sì, Giulio Laurenti.
Esatto.
E lei è stata sua l'idea di rimettere mano a questo testo letterario per tradurlo.
Sì.
E lei personalmente, è vero, lo ha tradotto,
sì,
in un,
sì,
testo,
sì,
in,
beh,
un monologo.
Io dopo 20 anni di teatro, più di 40 spettacoli, ho lavorato all'estero, in Francia, Scozia, Austria, in Inghilterra. Diciamo che il mio mestiere lo conosco, posso dire, posso prendermi questa libertà. L'ho drammatizzato e ho fatto sì che un racconto fatto da una persona diventasse un dialogo a due persone. Perché
quindi
in realtà
in scena erano due persone.
No, in scena sono io che
faccio due persone.
Sì, è un monologo che faccio due persone, però che interpreto due personaggi. È interessante il rapporto che c'è. In realtà questo è un monologo su una storia d'amore inteso come amore fraterno, la storia di un uomo solo che vive in un ambiente in cui non si hanno amici, un ambiente di morte, quindi un ambiente estremamente drammatico, insomma, che incontra un amico vero e che purtroppo sarà quello che lo tradirà, e quindi è la storia del dolore e anche del divertimento di vivere una vita folle insieme, per la prima volta insieme ad un amico vero, insomma.
E posso sapere se è stata sua l'idea di avvicinarsi a questo testo, a questa storia così particolare?
No, è stato Giulio Laurenti che mi ha chiamato.
Lo stesso
mi aveva,
autore,
sì,
del
mi aveva
testo.
Visto fare una cosa in teatro che gli era piaciuta molto, un testo su Vlad di Romania. Un testo...
Dracula.
Sì, Dracula, esatto. Però non inteso nel senso del vampiro, inteso,
sì,
nel,
sì,
senso,
sì,
del personaggio,
sì,
storico. Era uno spettacolo in costume molto bello che facevamo al Palazzo dei Papi a Viterbo. E gli era piaciuto molto, gli era piaciuto come avevo interpretato questo personaggio, l'ironia, perché anche in Pablo, che è il protagonista di Suerte, c'è molto divertimento, molta ironia. È un monologo molto, molto anche divertente per certi versi, perché è molto ironico, molto tagliente.
Cari amici, sono a colloquio con Alessio Di Clemente, attore soprattutto teatrale, ma poi anche noto personaggio televisivo, che ci sta raccontando appunto la sua storia. Il contatto con Pablo, il personaggio appunto interpretato di recente, questo narcotrafficante reintegrato nella vita, diciamo, giusta, nella vita onesta, anche se... per vie
traverse,
molto traverse, e le ha mai posto, diciamo, l'ha messa a contatto evidentemente con un personaggio, diciamo, maledetto,
sì,
no? Con una sfera di,
sì,
di sentimenti, insomma, un po' borderline.
Sì, certo.
Volevo sapere se le è mai capitato, magari per la sua professione, o se si sentirebbe disponibile ad entrare in un carcere.
Sì, mi è capitato. Mi è capitato di andare a lavorare nel carcere di supercarcere di Volterra, fare un incontro con i detenuti quando facevo uno spettacolo che trattava il tema. Era avere un contatto molto forte. Poi, non so se posso raccontare che un'esperienza che mi è capitata anche personalmente, perché purtroppo sono rimasto, quando ero molto giovane, invischiato in una faccenda di ragazzini del quale non era assolutamente responsabile, ci tengo a sottolinearlo, ma che ci è costata una settimana in gabbia praticamente a Barcellona, tra l'altro. Sembra quasi una cosa, perché in realtà Pablo è stato arrestato a Barcellona, quindi sembra quasi una specie
un segno
di
segno del destino,
di questa storia. Perciò diciamo che l'esperienza un po' l'ho sfiorata, ecco. E una volta un grande personaggio disse della letteratura, disse: il carcere non è la cosa peggiore che può capitare a un uomo, e io ritengo che sia una frase giusta, nel senso, il carcere comunque è un mondo pieno di umanità sofferente, ma comunque umanità, di persone che hanno sbagliato, che continueranno a sbagliare, alcune che altre che invece si redimeranno. Insomma, credo che sia un mondo molto molto umano, che non sia semplicemente un chiudere un chiavistello dietro un mondo che non c'è. È un mondo molto vivo, molto
effettivamente
presente.
Effettivamente, peggio del carcere potrebbe essere il ritorno alla vita civile, diciamo così, dopo il carcere, un po',
sì,
quello che Suerte racconta, no?
Sì, sì, io intendevo però anche, secondo me ci sono vite vissute non, diciamo, da reclusi fisicamente, ma da reclusi intellettualmente o umanamente parlando, che secondo me sono peggiori, insomma. Io ho conosciuto, ho avuto a che fare, io ho un amico che è diventato uno scrittore Einaudi, che ha scritto anche lui la sua vita, era stato un successo Einaudi di qualche anno fa, e che è stato un bandito, diciamo le cose come stanno, un bandito che è stato anche affiliato alla banda della Magliana per un certo periodo della sua vita. E devo dire che raramente nella mia vita ho incontrato una persona con un'umanità e un senso anche del rispetto di alcuni valori umani, magari a modo suo, magari con una visione molto particolare, non comune. Invece spesso capita di incontrare altre persone che diciamo sembrano più socialmente inquadrate, ma poi in realtà mi lasciano più dubbi, più perplessità, ecco.
Mi dice un passaggio bello di Suerte, me lo recita.
Addirittura?
Piccolo, un minuto, mezzo minuto. Un passaggio che le piace particolarmente, che la tocca e quando...
Dunque, mi piace molto il finale, quando Pablo dice... Adesso io ve lo dico in italiano, perché in realtà il monologo è recitato una parte in uno spagnolo italianizzato e una parte in italiano. Ma in realtà lui dice: se vi dovesse capitare un giorno di cambiare pelle, fate in modo che non sia un altro a strapparvi di dosso quella vecchia per farvela indossare una a suo piacimento, perché viene per tutti il momento della muta. Io ho atteso il mio, voi siete pronti ad attendere il vostro?
E Alessio Di Clemente l'ha già avuta, sì. La sua muta?
Sì, sì, ce l'ho avuta. Quando ho incontrato mia moglie. Sono passato da una vita, diciamo, spensierata, tra virgolette, alla famiglia, con tutta la fatica e tutto quello che comporta, ma con una grande gioia, una grande felicità, chiaramente.
Per venire qui, oggi ha dovuto rinunciare a un piccolo grande impegno familiare.
Sì, no, un piccolo grande piacere, tra l'altro, che è quello di portare il piccolino a scuola la mattina, perché è una gioia.
Questo piccolino, quanti anni?
5 e mezzo in prima elementare. Ed è una gioia fare quel pezzetto di strada, che saranno 200 metri fino alla fermata dell'autobus, prendermelo in braccio in autobus, perché... E lui mi racconta tutte le cose che vuole fare durante la giornata. Secondo me non ho un momento più bello poi durante la giornata di quello. Per cui è stata una rinuncia importante.
Pesante.
Sì, no, vabbè. Ci mancherebbe, un piacere stare qua, chiaramente.
La storia più bella che le ha raccontato suo figlio in quei momenti?
La storia più bella che ha raccontato mio figlio. Dice in tante di quelle cose così
la proprio... La più bella recente, so, perché certo poi i bambini sono un'esplosione continua di...
Sì, no, non una storia, ma è molto furbo, è piccolo ma è molto sveglio. E allora vicino alla sua scuola ha un negozio di giocattoli. Ogni volta che qualcuno, tipo, io ho un paio di amici che sono fraterni, sono proprio parte della famiglia, e ogni volta che qualche persona diversa da noi, i genitori, va a prenderlo, lui passa davanti al negozio e dice: io dovrei controllare una cosa in questo negozio, ma papà lo sa, e queste persone ci cadono regolarmente e lui si fa comprare qualche
quello che vuole.
Ma la cosa bella è come glielo dice, come se fosse un appuntamento assolutamente istituzionale che lui deve assolvere durante la giornata.
Lei ha fatto anche tanta televisione, un po' di televisione.
Un po' di televisione.
Ha tradito una faccia un po' sofferente, un'espressione un po' sofferente, come se la televisione le avesse lasciato, sì, qualcosa di molto bello, questo è indubitabile, ma anche le avesse comportato una grande muta, anche in questo caso una grande fatica, insomma un peso comunque in qualche modo.
No, diciamo che per chi è abituato a fare il mio lavoro, la televisione ha modalità, tempi e...
Un po' spietati
così.
Forse. Un po'.
Sì, nel senso sono... il teatro è vita, perché siamo persone, sia io che sto da una parte che il pubblico che sta dall'altra, quindi c'è uno scambio di energia continuo, vero, solido, concreto, non si può mentire. La televisione è il contrario, è la scatola magica della finzione assoluta, con tempi e modalità assolutamente non realistici, non credibili. Io sono per natura una persona, io amo tutto ciò che è vero, la finzione fine a se stessa non mi ha mai interessato. Quindi è un mezzo che va frequentato, diciamo, con le dovute precauzioni, secondo me, ecco.
Dov'era l'11 settembre 2001?
E me lo ricordo esattamente come tutti quanti noi, perché ero in palestra semplicemente. E mi ricordo una cosa curiosa, che io un paio d'anni prima ero stato a New York, ero stato sull'Empire State Building, all'ultimo piano, e di fronte all'Empire si vedevano esattamente, erano collocate le due torri. E mi ricordo esattamente, e lo dico veramente con sincerità, di aver pensato, certo, pensate se un aeroplano va a sbattere contro... Perché mi avevano detto che in ognuna delle due torri lavoravano 25.000 persone. Quindi mi sono detto, ma pensa se per caso un aeroplano sbagliasse e andasse a sbattere sulle torri. E quel giorno, quando ho sentito quella cosa, che la prima notizia fu data, io la sentì da una radio locale romana che diceva che un aereo da turismo aveva avuto un incidente e era andato a sbattere contro una delle torri, dissi, ma rimasi abbastanza scioccato, perché dissi, ma sarà stato un disastro, cioè... E poi, tornato a casa, che successe quello che successe, mi ricordo il rifiuto di ascoltare. Perché avevo la netta percezione che, non so da cosa mi derivava, che fosse un momento, ho avuto subito la percezione che fosse un momento che avrebbe cambiato la vita di tutti quanti. Che poi è stato, insomma, in realtà è stato. Non è, non voglio prendermi doti di preveggenza, però ho avuto una strana sensazione, ho rifiutato di ascoltare, perché ho capito che quello era, ho sentito che era un momento... che avrebbe un po' sconvolto tutto quanto il nostro modo di essere.
Sì,
sarà perché io amo la storia, e quindi ricorsi storici, lo studio se studi la storia approfonditamente come faccio io, ti accorgi che sono appuntamenti che purtroppo ciclicamente si ripetono, e ciclicamente aprono delle nuove ere, storicamente parlando.
Ne aveva registrati altri, nel senso così, osservando anche notizie di cronaca.
Sì, ma se pensiamo per esempio, ecco, all'omicidio Kennedy, alla caduta del muro di Berlino, sono tutte cose che lì per lì sembrano avvenimenti estemporanei, e poi invece ci rendiamo conto che cambiano completamente un modo. Pensiamo a cos'è l'Europa oggi grazie alla caduta del muro di Berlino. Quindi se uno studia la storia sa che magari tra 10, 15 o 20 o 5 anni magari potrebbe succedere qualcosa che rivoluziona di nuovo totalmente il rapporto con la storia.
Ma quando ha deciso che sarebbe diventato attore?
Ho sempre amato il cinema, fino da ragazzino, e al liceo già facevo i miei spettacoli. In realtà poi è stato un caso, nel senso che un amico di mio padre mi mandò al centro sperimentale cinematografia qui a Roma perché, vabbè, diceva, hai una bella faccia, poi sei un tipo che ha vissuto, ha avuto delle esperienze, io sono uscito di casa molto giovane, hai un modo di fare molto anche adulto, maschile, perché non provi? E ci presero in 16 su 800 e dissi qualcosa, magari vorrà dire, no? E ho seguito l'onda.
C'è un ruolo, vabbè, questo si chiede sempre agli attori, anche se così gli attori che hanno ancora parecchia strada davanti, c'è un ruolo che fino adesso le è mancato?
Sì, nel senso che io sono... purtroppo il nostro sistema dello spettacolo non è un sistema industriale, che quindi prevede tutto ciò che l'industria spettacolo può prevedere, dal prodotto più, diciamo, fruibile, così, a porté, diciamo, prêt-à-porté, al grande cinema, per cui ci si arrangia in qualche modo, e allora di solito si tende a sezionare le scelte. Per esempio, io di solito faccio personaggi un po' violenti, un po' così, spesso mi fanno fare il cattivo, quando in realtà io, specie soprattutto in teatro, mi diverto molto e riesco molto bene nella commedia. Ed è una cosa che mi fanno fare raramente, ma in realtà io sono molto portato, anzi forse sono ancora più portato alla commedia che non al dramma o a personaggi così un po' oscuri. E quindi mi piacerebbe far vedere al grande pubblico, quindi a quello televisivo o a quello cinematografico, che sono versatile anche
su quel fronte. Dal punto di vista della commedia.
Ci so fare.
I suoi maestri.
I miei maestri?
Se ce ne sono stati.
Allora, io devo dire che io ho studiato con gli americani, ho studiato metodo, il mio maestro putativo, perché chiaramente non l'ho mai conosciuto, è Sanford Meisner, che era un grande insegnante del Group Theater di New York. Io ho avuto la fortuna di incontrare alcuni suoi allievi diretti con i quali ho lavorato e che mi hanno insegnato molto di quello che io oggi insegno ai ragazzi al centro sperimentale. Quindi il rapporto con il nostro lavoro prettamente sensoriale.
Sensoriale,
sì, nel senso io cerco di evitare tutto quello che è razionale, mentale, tutto quello che è costruito intellettualmente, razionalmente. Cerco di avere un approccio con il lavoro che sia basato tutto sull'emotività, cioè il testo ti dà delle informazioni che non si devono trasformare in una pianificazione intellettuale o razionale del lavoro, ma si devono trasformare in un rapporto immediato, una costruzione di una partitura emotiva. Poi naturalmente ci sono state delle persone che sono state fondamentali, ma sono svariate, insomma, lascerei qualcuno fuori, ecco, fare dei nomi, persone importanti per la mia formazione, ecco.
Senta, e Dio?
Dio?
Non perché
è una domanda,
siamo,
una domandina siamo, così, al volo.
Sì, non perché siamo alla Radio Vaticana, da non nominare? O...
È una bella domanda, nel senso che è bella. Raramente si riceve una domanda così, insomma, profonda e interessante. Dio è una parte fondamentale della mia vita. Il rapporto col trascendente mi ha sempre guidato. Tra l'altro, adesso qui, senza entrare in cose personali e anche abbastanza poi delicate, io ho avuto percezione netta della presenza di Dio nella mia vita, molto netta. Poi si può discutere sul rapporto col, diciamo, col dogma magari, o con un certo tipo di, no? Però sono convinto che la presenza di Dio e di quello che alcune persone chiamano illuminate, chiamano il padrone della vita, la sua presenza è molto forte nella mia vita, molto, incide molto.
Senta, lei all'inizio della chiacchierata ha parlato del mistero con cui voi attori giocate,
sì,
no?
Sì.
Nel senso che vi piace un po'...
Beh, sì, certo.
O forse per certi versi è inevitabile cercare di nascondersi,
sì, sì, sì,
proprio
sì,
per contrapposizione a un eccesso di esibizione dal,
certo,
palcoscenico.
Certo. Ma anche spesso a una fragilità o a una timidezza che spesso noi abbiamo.
Ecco. Però ci ha anche detto che lei, insomma, non è che poi con questo mistero ha molto a che fare, nel senso che se ne va normalmente in giro,
sì,
non le,
sì,
dà fastidio,
sì,
essere appunto oggetto di ansie.
No, vabbè, no, certo che no, certo che no.
Questa parte di mistero che lei ritiene che sia una pertinenza esclusiva della vostra professione?
Io ritengo che sia una pertinenza delle persone con una grande sensibilità e intelligenza. Con questo non voglio dire che quelli che fanno il mio lavoro sono tutti sensibili e intelligenti, assolutamente. Voglio dire che secondo me una persona intelligente sa quando donare le proprie cose e a chi. Il mondo non è fatto di colombe, ci sono anche i serpenti, insomma. E bisogna fare molta attenzione, bisogna proteggersi, soprattutto per donare se stessi a chi è vicino a noi. Credo che la vita sia anche un intreccio di forme di energia che si devono un po' trovare, no? Perciò il mistero della mia persona, io voglio che sia scoperto assolutamente da alcune persone, e invece voglio proteggerlo da altre. Perché io sono sempre quello che sono, sono me stesso, sono una persona molto trasparente, proprio perché mi piace la verità. Però ecco, come dire, ogni persona è un tesoro, e donarsi agli altri è un regalo che tu fai e che ricevi, e quindi questo deve assumere un grande valore, e bisogna farlo con molta attenzione.
Per salutarci, si avvia a conclusione, cari amici, questa chiacchierata con Alessio Di Clemente, che ci ha così, per sommi capi, raccontato un po' per episodi la sua storia di attore, sensibile, di interprete. Una domanda che rivolgiamo un po' a tutti i nostri amici, i nostri ospiti. Quando va a dormire la sera, qual è l'ultima immagine che i suoi occhi catturano? Proprio l'ultima cosa che guarda?
I miei figli, chiaramente. Che sono la... Beh, insomma, la mia vita è durata 44 anni finora, spero che vada avanti un altro po', ma anche se non fosse, io già mi ritengo molto fortunato, perché ho conosciuto l'amore nel senso più alto in cui io riesco a intenderlo, non riesco a comprenderlo in una maniera più alta, E io ho avuto la gioia, la fortuna e la benedizione di avere due figli meravigliosi, per cui non credo di poter chiedere molto di più, ecco, sinceramente.
Allora, molti auguri e congratulazioni a Alessio Di Clemente.
Grazie.
Grazie per averci raccontato la sua storia. Anche
grazie a voi.
In nome del principio, la parte per il tutto, perché per raccontare una storia,
una
persona... Grazie, buon lavoro, cari amici, era la nostra storia di oggi, tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.
Avete seguito le nostre serie speciali? Volete acquistarle su CD?
Potete scrivere a promo@vatiradio.va
o telefonare allo 06 6988 3045.
È la pace un bene supremo.
Ascoltando la radio seguirete tappa per tappa il Giro d'Italia e il Tour de France.
Sta in pace con Dio.
Conto sulla preghiera dei bambini.
La sposa infedele di Federico García Lorca. Il meglio di Pagine e Fogli in CD.
Nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù.
Richiedete il nostro catalogo. Ci sono le serie storiche, personaggi, grandi viaggi, ritratti di pittori e di musicisti, il Vangelo in audiofilm, la vita di Benedetto XVI e molto altro ancora.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.
promo@vatiradio.va
promo@vatiradio.va
Telefono 06 6988 3045.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.
Il meglio di Pagine e Fogli in CD.